Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Don Italo Molinaro e Paolo Tognina. In redazione Luisa Nitti, Corinne Zaug e Gael Kurtens.
Donc j'attends beaucoup à ce que l'Église, tout comme la presse, de pouvoir porter loin la voix des sans-voix, la voix des victimes de violences sexuelles et servir de caisse de résonance.
Denis Mukwege, medico ginecologo, premio Nobel per la pace nel 2018, un uomo che ha curato e guarito oltre 40.000 donne vittime di violenze e di stupri nella Repubblica Democratica del Congo. Buongiorno da Luisa Nitti.
Adolf Hitler, dieser Mann, der hat es verstanden, das deutsche Volk und mit ihm auch die deutsche Kirche in einen Traumzustand.
E questa è la voce di Karl Barth, teologo protestante svizzero, docente in Germania all'inizio degli anni 30, quando Adolf Hitler sale al potere. In nome di Dio, Barth resiste al dittatore, rifiuta di prestare giuramento, organizza la resistenza all'interno della Chiesa evangelica fino a farsi espellere dalla Germania. Buongiorno da Paolo Tognina.
Ci occupiamo dunque stamattina, Chiesa in diretta, di due grandi personalità, una ancora vivente, Denis Mukwege, l'altra scomparsa alla fine degli anni 60, Karl Barth. Di Barth parleremo con Christiane Tietz dell'Università di Zurigo, autrice di una recente biografia del teologo. Da dove cominciamo, Paolo?
Cominciamo dall'intervista che ho realizzato con Denis Mukwege.
E dove l'hai incontrato?
L'ho incontrato quest'estate a Dortmund in occasione del Kirchentag delle Chiese Evangeliche in Germania. Mukwege era ospite del raduno, avevo sentito parlare di lui, mi ero documentato, ma non sapevo molto del suo percorso. Incontrarlo, devo dire, è stata un'esperienza davvero molto forte.
Sentiamo allora la tua intervista.
Donc j'attends beaucoup à ce que l'Église, tout comme la presse,
conto molto sul fatto che la Chiesa, così come la stampa, sappia dare voce a chi non ha modo di farsi sentire, alle vittime delle violenze sessuali, e diffonda il grido di tutte le donne che dicono basta stupri nei conflitti armati.
Denis Mukwege, nato 64 anni fa a Bukavu, nella Repubblica Democratica del Congo, figlio di un pastore protestante. Ha studiato medicina in Burundi, poi si è specializzato in Francia in ginecologia. Rientrato dapprima a Lemera, tra le montagne del Congo orientale, ha fondato nel 1998 a Bukavu, in piena guerra civile, il Panzi Hospital, per curare le donne vittime di violenze sessuali. In quella regione, infatti, stupri e mutilazioni sono armi strategiche usate dalle milizie. Colpendo le donne, le milizie distruggono le famiglie e quindi le strutture sociali ed economiche di base. Denis Mukwege ha ricevuto innumerevoli minacce ed è stato anche vittima di alcuni attentati. Ma ciò non gli ha impedito di portare il fenomeno degli stupri di guerra prima all'attenzione del suo governo, che a lungo si è ostinato a ignorarlo, e poi della comunità internazionale. Lo scorso anno Mukwege ha ricevuto il premio Nobel per la pace per il suo impegno in difesa dei più deboli e soprattutto dei diritti delle donne. Dottor Mukwege, qual è il messaggio che lei intende trasmettere?
Voglio trasmettere il messaggio delle donne che ho incontrato ovunque, e in particolare nella Repubblica Democratica del Congo, dove da 20 anni gli stupri sono utilizzati come arma di guerra. Si tratta di un'arma che ha fatto moltissimi danni. Il corpo delle donne è utilizzato come campo di battaglia, insieme ai massacri e alle deportazioni di grandi masse di popolazione. Le Nazioni Unite hanno pubblicato dei rapporti su questo fenomeno, ma quei rapporti sono rimasti chiusi nei cassetti. Noi sappiamo che non è possibile costruire la pace se manca la giustizia. Le chiese devono assolutamente far emergere la verità affinché possiamo avviarci sul cammino del perdono, della riconciliazione e della costruzione di una pace durevole.
E della costruzione di un paese durabile.
Perché questo dramma colpisce in particolare la Repubblica Democratica del Congo?
Perché nella parte orientale del paese si trovano immense riserve di coltan, un minerale presente nel sottosuolo e che è essenziale per la fabbricazione di molti apparecchi elettronici di uso quotidiano. Il conflitto nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo non è un conflitto etnico o tra nazioni o tra province in guerra tra di loro, ma è un conflitto legato alle ricchezze naturali, ai minerali. Abbiamo fatto delle ricerche che dimostrano come i conflitti scoppino soprattutto laddove si trovano il tungsteno, lo stagno, il tantalio e l'oro.
Lei svolge un'intensa attività anche fuori dal Congo, partecipando ad assemblee, intervenendo davanti a parlamenti. A quale scopo?
Nel corso degli ultimi anni mi sono impegnato a favore dell'adozione di misure che permettano di tracciare i minerali per evitare che il loro commercio continui ad alimentare la violenza. Grazie a quegli sforzi è stata adottata una direttiva europea sui doveri di diligenza delle imprese per quanto concerne gli approvvigionamenti di minerali provenienti da regioni in cui sono in corso dei conflitti. La direttiva entrerà in vigore nel 2021. Ma qui vorrei ancora insistere su un altro fatto che ci rende inquieti. Oggi cresce in tutti i paesi occidentali la domanda di vetture elettriche. Per costruire le batterie di quelle auto serve il cobalto. Purtroppo quel minerale si trova in grandi quantità nella Repubblica Democratica del Congo. Abbiamo perciò paura che l'avvento delle auto elettriche possa segnare l'inizio di un nuovo conflitto che potrebbe causare molte vittime, originato dalla caccia al cobalto.
Dennis Mukwege, che cosa possono fare le chiese per disinnescare nuovi possibili conflitti?
L'Église, tout comme la presse, peut jouer un rôle préventif.
Credo che le chiese, così come la stampa, possano svolgere un ruolo importante di prevenzione per evitare che noi subiamo di nuovo quello che già abbiamo subito a causa del coltan. Il Congo è il primo produttore mondiale di cobalto. I suoi confini vennero tracciati nel 1885 in Germania. Da allora il paese è stato vittima della caccia alle sue risorse naturali. Oggi temiamo che per avere vetture pulite, le norme sul rispetto dell'ambiente e sui diritti umani vengano nuovamente calpestate. Le chiese possono intervenire per fare in modo che questa volta le cose vadano in modo diverso, rispettoso dell'ambiente e delle popolazioni.
L'Église peut jouer un rôle très important dans la prévention, prévenir pour que cette fois-ci ça puisse se passer de façon propre.
Stiamo parlando questa mattina col dottor Dennis Mukwege, ginecologo, premio Nobel per la pace nel 2018, predicatore evangelico che ha fatto della difesa dei diritti delle donne in Africa lo scopo della sua vita. Gli chiedo, il fatto di essere stato insignito del premio Nobel per la pace ha cambiato qualcosa nella sua lotta per la giustizia in Congo?
Io credo che il premio Nobel è conosciuto all'exterior.
Il fatto che io sia stato insignito del premio Nobel è risaputo all'estero, ma non nel mio paese. Il giorno in cui ho ricevuto il Nobel a Oslo, la televisione nazionale ha trasmesso una partita di pallacanestro. Questo aneddoto vi può far capire come non mi senta affatto al sicuro. Ogni giorno ricevo minacce. Quando sono in Congo, vivo sotto la costante protezione delle Nazioni Unite. E anche il personale con cui lavoro riceve continuamente delle minacce.
Che legame c'è tra la sua fede, il suo essere cristiano e la lotta che conduce per i diritti delle donne?
Come
cristiano credo nel ruolo profetico della Chiesa. In una società alla deriva e che non cammina secondo la volontà di Dio, questo ruolo consiste nel dire ai dirigenti quale sia la volontà di Dio. Quando io denuncio le violenze e gli stupri, dico che si tratta di violenze commesse per distruggere l'individuo, la comunità e anche la Chiesa. La violenza compiuta su di una donna, stuprata davanti ai suoi bambini e a suo marito, equivale a distruggere quella donna, creata a immagine di Dio. Lottare per i diritti umani per me non significa affatto allontanarmi dalla mia fede cristiana. E anche quando curo le vittime della violenza, non mi allontano dalla fede, perché anche Gesù, quando ha incontrato dei malati, li ha curati. fisicamente e spiritualmente.
Fisicamente e spiritualmente. E dunque, per me, ce sono dei ruoli che vanno perfettamente insieme.
Tra mille difficoltà e mille problemi, dove trova la forza per continuare nella sua attività?
J'ai due cose che mi aiutano lorsque vraiment.
Ci sono due cose che mi aiutano quando mi sento disperato. La prima cosa è la mia fede. La seconda cosa sono le donne che curo. Curando delle donne, ho scoperto che esse hanno una forza eccezionale. Molte donne arrivate da me in ospedale erano in condizioni disperate, ma non appena si svegliano dal coma o dall'anestesia, la prima domanda che quelle donne pongono è: dove sono i miei figli? Dov'è mio marito? Si chiedono dove stiano gli altri e in quali condizioni. Quando vedo questa reazione da parte delle donne, rimango colpito. Le donne tendono a occuparsi degli altri e si preoccupano che gli altri intorno a loro stiano bene. Dunque io dico a me stesso: se c'è qualcosa che io posso fare per quelle donne coraggiose di cui mi prendo cura, è aggiungere una goccia all'oceano d'amore che esse per prime donano. Più volte mi sono perso d'animo, ma attraverso le loro parole, attraverso le loro azioni, ho ritrovato la forza di riprendere il mio lavoro.
Ti m'ont ramené à revenir à mon travail.
Ci avviamo alla conclusione della nostra intervista con il dottor Denis Mukwege, insignito lo scorso anno del premio Nobel per la pace, ginecologo che ha curato decine di migliaia di donne vittime di stupri da parte delle milizie che combattono in Congo. Dottor Mukwege, lei parla delle donne e alle donne, ma ha una parola da dire anche agli uomini.
En ce qui concerne les hommes, je crois que nous sommes dans une société patriarcale.
Per quanto concerne gli uomini, credo che noi viviamo in una società patriarcale in cui gli uomini hanno difficoltà ad accettare l'uguaglianza. E malgrado il fatto che in molti paesi siano stati fatti dei progressi in questo campo, non c'è ancora oggi nessuna nazione che possa affermare di avere raggiunto la parità tra uomo e donna. In numerosi ambiti continuano ad esserci dei disequilibri. Nel mio paese, il Congo, questo squilibrio è enorme. In molti paesi il diritto di voto per le donne è stato introdotto solo dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Si è trattato di un grande progresso che ha permesso alle donne di essere laddove oggi si trovano. Sono stato al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite insieme al ministro tedesco degli Affari Esteri e ho constatato con grande costernazione che anche nei paesi considerati democratici si assiste a un peggioramento della situazione per quanto concerne i diritti delle donne e la parità tra uomini e donne. Oggi rivolgo pertanto un appello agli uomini. Lavorate su voi stessi per sbarazzarvi della vostra mascolinità dominante, perché è una mascolinità tossica. Adottate piuttosto una mascolinità positiva che vi porti a considerare le donne come aventi i medesimi diritti degli uomini. Dobbiamo cambiare il nostro atteggiamento. Gli uomini possono fare la differenza. Le donne si sono battute per oltre 100 anni per ottenere la parità. È ora che gli uomini rispondano a loro volta in modo positivo.
Le femmes si sono battute pendant 100 ans. Je crois qu'il est temps que les hommes prennent la relève.
Nella sua vita, dottor Mukwege, non ci sono mai momenti di quiete?
Avant même que j'ai le prix Nobel, je crois que ma vie était déjà très agitée.
Già prima di ricevere il premio Nobel, la mia vita era piuttosto frenetica. Dal 2013 vivo di fatto nell'ospedale insieme ai miei pazienti. Da quando ho subito un gravissimo attentato, non abito più a casa mia, perciò è come se fossi sempre di guardia in ospedale. In queste condizioni avere un momento di raccoglimento e di pace non è affatto facile. Tuttavia il mattino al risveglio riesco a ritagliarmi un tempo per la meditazione, un tempo in cui parlo con la mia anima e con Dio. È un momento per me molto edificante sul piano spirituale e fisico e anche su quello dei miei progetti per il futuro. Mi alzo alle 5 e fino alle 7 mi dedico alla meditazione. Non importa dove mi trovo.
Entre 5 ore du matin e 7 ore du matin è très important pour moi come moment de recueillement, quel que soit l'endroit où je suis.
dicevi, Paolo, che dopo aver incontrato Denis Mukwege hai voluto capire meglio il suo percorso di vita.
Sì, mi sono procurato due libri. Il primo è una biografia scritta da Colette Breckman, una specialista della situazione nell'Africa centrale e anche dei conflitti della regione. Quel libro si intitola L'uomo che ripara le donne. E il secondo testo, che ho amato di più, devo dire, è un'autobiografia di Mukwege. Si intitola Figlie ferite dell'Africa. Testi coinvolgenti, soprattutto il secondo, che consiglio a chi volesse approfondire l'argomento.
L'abbiamo detto in apertura, oggi parliamo anche di Karl Barth, teologo svizzero, uno dei più importanti pensatori cristiani del Novecento. Christiane Titz, dell'Università di Zurigo, ha pubblicato recentemente una biografia di Barth.
Sì, Barth è stato un gigante della teologia che viene ricordato quest'anno perché ricorre il 100° anniversario della pubblicazione del suo celebre commento alla lettera dell'Apostolo Paolo ai Romani. Un testo che fece scalpore perché aveva il coraggio di elaborare l'orrore della Prima Guerra Mondiale e seppelliva la teologia precedente. E si torna a parlare anche del coraggio di Barth nel resistere al nazismo quando negli anni 30 era professore in Germania. Ma sentiamo Christiane Tietz.
Ja, also er hat eben sich gewandt gegen die Identifizierung der deutschen Theologie.
Barth si è ribellato contro l'identificazione della teologia tedesca negli anni della Prima Guerra Mondiale con la politica di guerra del Reich. Una teologia che vede nella mobilitazione dei tedeschi un intervento divino è per Barth del tutto incomprensibile e scandalosa. Più tardi è stato altrettanto critico nei confronti dell'ideologia nazista e della politica ecclesiastica del regime hitleriano e vi si è opposto con fermezza.
Kirchenpolitik vor allem und die nationalsozialistische Ideologie sich gestellt.
Ich glaube nicht, dass die Leute, die mich damals gehört haben, von mir den Eindruck eines Streiters gehabt haben.
Non credo che le persone che mi hanno conosciuto allora abbiano avuto l'impressione che io fossi un polemista. Voglio dire, chi sa pronunciare in modo energico il sì, deve anche essere in grado di dire altrettanto energicamente un no. È un atteggiamento che ho costantemente avuto durante tutta la mia vita, da quando ho cominciato a fare il pastore in Svizzera, a quando sono andato in Germania avventurandomi nel mare della ricca vita intellettuale tedesca. Ho detto chiaramente sì e altrettanto chiaramente no.
Dopo la pubblicazione del suo commento alla lettera ai Romani, uscito nel 1919, che lo ha reso famoso, Barth è stato chiamato in Germania. In quanto svizzero si è sentito piuttosto libero di esprimersi con una certa disinvoltura in merito alla situazione sociale e politica del paese.
Barth conosceva la situazione tedesca piuttosto bene. Non dimentichiamo che ha lavorato in diverse università tedesche, ha acquisito la cittadinanza tedesca, ha formato pastori che avrebbero lavorato nelle chiese protestanti tedesche. Dunque, conosceva la Germania non solo superficialmente, e inoltre si è trovato spesso al centro del dibattito pubblico.
All'inizio degli anni 30 in Germania si assiste all'ascesa del Partito Nazionalsocialista guidato da Adolf Hitler. Come reagisce Barth? Si sente ancora libero di esprimere il proprio pensiero?
Karl Barth hat 1933 einen Aufsatz geschrieben, Theologische Existenz heute, in dem er betont, dass die Kirche auch im totalitären Staat.
Nel 1933 Karl Barth ha scritto un articolo dal titolo Esistenza teologica oggi, nel quale afferma che la Chiesa deve mantenere una propria autonomia anche sotto un regime totalitario. Barth ha mandato quel testo ad Adolf Hitler, accompagnandolo con una lettera nella quale ribadisce che la Chiesa deve poter andare per la propria strada e chiede al dittatore di accettare tale libertà. Una lettera molto coraggiosa, dunque. E io credo che Barth abbia trovato proprio nell'idea di un Dio totalmente altro la forza per intervenire in modo critico e deciso contro alcuni fenomeni sociali e politici. La domanda principale intorno a cui ruota la riflessione di Barth negli anni della dittatura nazionalsocialista è come rimanere fedeli in quanto cristiani al primo comandamento. Io sono il Signore Dio tuo, Non avrai altro Dio al di fuori di me. Per Barth significa che nessuna cosa al mondo può e deve diventare un secondo Dio accanto all'unico Dio. Tutta la sua polemica contro il Terzo Reich si incentra su questo punto, nel dire e ripetere che il vero Dio è l'unico Dio e non gli idoli, padroni del Reich, che vorrebbero sostituirsi a lui.
Adolf Hitler, dieser Mann.
Adolf Hitler è stato capace di ammaliare l'intero popolo tedesco e trasportarlo in un sogno. In quel sogno il popolo tedesco e i cristiani tedeschi, sia gli evangelici che i cattolici, si sono cullati nell'illusione che ci fosse stata una sorta di nuova rivelazione divina e che quella rivelazione si manifestasse nel pensiero, nelle parole, nella volontà e nelle azioni di Adolf Hitler.
Was dieser Mann dachte, sprach, wollte und tat.
Barth ha sottolineato che non possiamo riflettere su Dio a partire dall'essere umano, ma solo a partire da ciò che Dio ci fa sapere di se stesso. Inoltre insiste sull'unicità del Dio della rivelazione biblica e sull'obbedienza che è dovuta solo a lui.
Ich darf vielleicht als Beispiel die Frage zum Eid auf Adolf Hitler kurz eingehen.
Posso citare come esempio la questione del giuramento ad Adolf Hitler. Tutti i funzionari dovevano allora giurare fedeltà al dittatore e Barth ha risposto che avrebbe pronunciato quel giuramento solo se avesse potuto aggiungere la frase «nei limiti che mi sono concessi dalla mia responsabilità in quanto cristiano evangelico». Dunque, voleva poter mettere dei limiti e dire se necessario «ciò che Hitler mi chiede di fare è contrario alla volontà di Dio». Naturalmente, lo Stato nazionalsocialista non ha permesso al teologo di aggiungere quella frase e ha affermato, cosa che emerge chiaramente dagli atti del processo contro Barth, che Hitler ha sempre ragione perché ciò che egli comanda non è mai in contrasto con la volontà di Dio. Si tratta di una pretesa di assoluta infallibilità che toglie al singolo individuo ogni possibilità di scelta e questo è in contrasto con i principi cardine della tradizione riformata. E perciò a Barth non rimase altra scelta che opporsi.
Christiane Tietz, ma Barth non era cosciente dei rischi a cui poteva esporsi?
Ich glaube, das war Barth bewusst, aber er wusste natürlich gleichzeitig auch, er ist international so bekannt schon damals gewesen.
Credo che Barth ne fosse cosciente, ma nel contempo sapeva di essere talmente conosciuto a livello internazionale da poter contare su una certa protezione. È interessante, ad esempio, ciò che scrive il rettore dell'Università di Bonn quando viene a sapere che Barth rifiuta di giurare fedeltà a Hitler se non potrà aggiungere una frase al giuramento. In una lettera inviata al Ministero dell'Educazione, il rettore scrive «Dobbiamo procedere con cautela. Barth è molto conosciuto. Non vorrei che il caso ci attirasse delle critiche». E conclude proponendo di non licenziare Barth e di non farne un martire. Questo era dunque un elemento, e credo, ripeto, che Barth fosse cosciente di poter godere di questa protezione derivante dalla sua fama. Dunque c'è questo conflitto, questa tensione tra il sapere di poter contare su una certa protezione e il riconoscere che la situazione è difficile.
E come è andato a finire lo scontro tra il teologo e il dittatore?
Barth è stato immediatamente sospeso dopo l'annuncio del rifiuto di giurare fedeltà a Hitler e contro di lui è stato intentato un processo da parte delle autorità naziste. In prima istanza è stato condannato, in seconda, a motivo di un vizio di forma, è stato scagionato, ma il ministro dell'educazione lo ha comunque licenziato. E dunque, nel 1935, Barth ha perso la cattedra universitaria.
Prima di lasciare la Germania, Barth ha animato la resistenza evangelica al nazismo collaborando alla creazione della Chiesa Confessante, che ha cercato di resistere alle pressioni del regime e da Basilea, dove è ritornato dopo essere stato espulso dal Reich, ha continuato a mantenere dei contatti con la Germania, incoraggiando la riflessione critica di fronte al precipitare degli avvenimenti. Christiane Tietz, che rapporto ha lei con Karl Barth dopo essersi occupata a fondo di lui e della sua opera per scrivere la biografia?
Ich habe ihn ehrlich gesagt sehr lieb gewonnen. Zum einen, weil ich seinen Humor sehr genossen habe. Es gab ganz viele Momente, in denen ich an meinem Schreibtisch saß und Texte von ihm gelesen habe, wo ich laut auflachen musste. Und das kannte
mi sono molto affezionata a lui e mi è diventato ancora più caro. Da un lato perché ho scoperto con piacere il suo humor. Ci sono stati molti momenti in cui ero seduta alla mia scrivania e ho dovuto ridere leggendo i suoi testi. E questo non succede spesso leggendo letteratura teologica. Barth è ironico, spesso anche autoironico. Scrive strizzando l'occhio al lettore. Dall'altro lato ho scoperto una personalità dai molti volti che ha a che fare con dubbi, con conflitti interiori, che non ha sempre le idee chiare e definitive. Un uomo sensibile che viene ferito dal modo in cui altri lo trattano. Faccio un esempio. Quando deve lasciare la Germania nel 1935, scrive molte lettere in cui parla dell'atteggiamento della Chiesa confessante nei suoi confronti. E da quelle lettere emerge tutta la sua delusione per il fatto che, pur essendo una figura di rilievo nelle fila della resistenza protestante, non c'è stata molta solidarietà nei suoi confronti e anzi è stato lasciato cadere non appena la situazione è diventata critica. Questa sensibilità e vulnerabilità mi hanno colpito e, a dire il vero, non me le aspettavo, considerato il modo energico e sicuro con cui Barth si presentava pubblicamente.
Das fand ich interessant, das wahrzunehmen, weil ich das nach dem energischen Auftreten nach außen hin eigentlich gar nicht erwartet hätte.
Siamo arrivati al termine del nostro incontro domenicale. Vi ricordo che potete riascoltare questa e altre puntate di Chiesa in diretta sul sito della RSI, alla pagina del nostro programma. Da Luisa Nitti e Paolo Tognina, l'augurio di una buona domenica.